ascoltando ieri l'attenzione era rivolta soprattutto al mistero di Israele come popolo, con il particolare anche del quale abbiamo molto dibattuto, delle due levatrici. E oggi si va ancora più avanti nella direzione, nella prospettiva del Signore Gesù attraverso la presentazione della persona di Mosè, e quindi dal popolo a un singolo personaggio, la direzione verso il Signore è ancora più precisata. Ecco, chiediamo sempre a Lui il dono del suo spirito per poter accogliere con tutto il cuore tutta la luce che ci vuole dare attraverso queste parole, e specialmente nella prospettiva di una conoscenza e di un amore sempre più grande verso il Signore Gesù.
Ma colpisce, sentendo che è già grande e Mosè, insomma, è cresciuto in età, dice, e si sa di quando era piccolo, adesso ci sono due momenti, no, già il fatto che lui si reca dai suoi fratelli, quindi è stato cresciuto dalla moglie del faraone come un figlio, è abitato per molto tempo, e però sa che ci sono che lui è ebreo e che ci sono i suoi fratelli. Dice, perché dopo, leggendo anche i passi molto belli che ci sono negli Atti degli Apostoli e anche poi nella lettera agli Ebrei, ma soprattutto Stefano che racconta di lui, è tutto molto vivo, molto forte. Qua è come più raccolto in poche parole, per cui appunto colpisce a morte questo egiziano che aveva colpito un ebreo, uno dei suoi fratelli, quindi continua molto a parlare di questa consapevolezza di essere parte di questi fratelli, di questi ebrei che stanno vivendo una vita difficile. E quindi lo va a trovare, poi di nuovo esce e però trova i due ebrei che litigano, e quindi dice: perché percuoti il tuo fratello? E poi qua si scopre che già sanno e che il faraone lo cerca e fugge, e quindi va in esilio. Così mi ha molto colpito quello che diceva Stefano nel suo lungo discorso prima di morire, poi, e quindi parla moltissimo di Mosè e del fatto che lui si sente come mandato dal Signore ai suoi, è come un'illuminazione, insomma, per cui si stupisce anche che loro non riconoscano che è stato mandato per loro. E quindi anche quando litigano i due fratelli, diciamo, ebrei, chiedono bene, ma che cosa, no, cosa vuole fare, perché? E invece dentro ha tutto questo suo, insomma, come un'attenzione particolare e come una missione. E dopo, quando va, che viene accolto, insomma, si reca straniero in questa terra di Madian, e poi aspetta lì al pozzo e vede queste ragazze, tutte le figlie di questo personaggio che poi lo accoglie, di Reuel, e che vengono poi un po' scacciate dai pastori, e quindi lui libera. Anche lì è come, insomma, a me sembrava che dentro avesse questo questo moto proprio del cuore, e quindi gliel'ha ispirato il Signore, di liberare, di aiutare, di... infatti appunto Stefano dice che si stupiva che loro non capissero che era mandato per aiutare, mandato dal Signore, insomma. Quindi questi pochi cenni, anche questo voler aiutare queste ragazze, liberarli dall'oppressione degli altri pastori, sembra che rendano come così, insomma, quello che lui si sente dentro e che è molto spoglio raccontato adesso così, insomma, perché gli altri proprio come che non capissero e si sentissero invece, lo sentissero come un estraneo, ecco. Lui che ha imparato la sapienza degli egiziani, ed è una vicenda quindi singolare, perché mi veniva molto da pensare a Giuseppe, che è stato straniero in Egitto, e adesso lui dall'Egitto è cresciuto, insomma, però deve fuggire straniero già da un'altra parte. Le vicende forti.
Versetto 1 mi ha colpito, perché mi è sembrato molto ebraico, proprio un'immersione nell'ambiente ebraico. Un uomo della famiglia di Levi va a prendere il corpo della discendenza di Levi. Siamo completamente dentro all'abitudine di trovarsi una moglie dalla parte di lui, magari. Poi, ancora nei primi versetti, la parte che ha questa madre, e quindi ancora questa donna. Anche qui in tutto il capitolo le donne sono citatissime, hanno delle parti. La madre vide che era bello, è come se fossimo davanti un po' alla creazione e alla bellezza della creazione, della nuova creazione, la creazione di questo bambino, e la madre trasmettesse su questo bambino lo sguardo di Dio, dicendo che era bello. Quindi già tutto un alone che accompagna la storia di Mosè, ricco di tanti elementi così abbastanza straordinari, e poi cresce quello che possiamo vedere come la crescita della sua personalità, che ha una qualità innata impressionante di intervento contro l'ingiustizia, ma io direi che è una cosa però un po' disordinata, non è una cosa, è una bella qualità innata, ma lui la esercita così in maniera istintiva, direi senza avere ricevuto una missione. Io, e infatti ci sono i contraccolpi di questa cosa, si insinuano nella sua esistenza in maniera molto pesante, costringendolo a scappare, costringendolo all'esilio. Impara da ciò che soffre qual è la sua missione, entrando oltretutto in un periodo di totale assenza di ogni riferimento alla sua missione. Un deserto, uno qualunque, uno sconosciuto, perché Dio non lo va a ripescare, lui è proprio completamente nessuno, diciamo così, e con un percorso che lo porta dal palazzo del faraone attraverso alcune suoi interventi e intemperanze a immergersi in una situazione del tutto straniera, del tutto lontana dal popolo, fino al punto di accasarsi, di trovare una casa totalmente lontana. Io almeno l'ho vista così, che quella cosa che gli dice, quell'ebreo che gli dice: ma chi ti ha fatto giudice per noi? È la cosa che poi lui diventerà alla fine di tutto questo percorso, diventerà effettivamente il giudice per i suoi fratelli, ma attraverso un percorso duro, molto, molto, molto duro.
Ritorno su questo termine, scusatelo, questo del versetto 2, che era bello, che appunto questo termine è usato nel Nuovo Testamento soltanto appunto negli atti e nella lettera agli ebrei, quando si fa la sintesi di Mosè, e quindi è un attributo molto particolare, insomma, mi è sembrata una cosa importante. Per esempio, non è lo stesso termine che adesso canteremo tra un po' nel Salmo 44, tu sei il più bello tra i figli del mondo. Ho visto che il casino usa elegante, insomma, elegante così. E quindi ho pensato che questa madre avesse colto come una elezione, una cosa molto particolare, non solo una bellezza esterna, ma che viene anche così sottolineato nel Nuovo Testamento, questi due passi così importanti, e mi era sembrato, insomma, appunto, che fosse proprio un uomo eletto e che avesse colto qualcosa di più, insomma, una cosa grande questa donna, senza saperlo, perché ha rischiato molto.
Io ero rimasto impressionato, colpito il fatto che alla fine parole la nome Mosè, cioè lo chiamò Mosè, quindi poi santo battesimo, che le diamo nome persona, l'elezione di Dio questo bambino. Poi sono molto influenzato, sto ascoltando il commento di Don Beto, queste di Bellesio, e allora c'è questo lungo racconto che parla di Mosè come persona che in questo momento è sempre messa fuori da Dio, quindi è persona molto provata, perché poi in qualche modo da lui salvato. Ecco, tutti i passaggi della sua vita, tutti permettono a tutti la sua piccolezza. Poi sembra, se si può ascoltare, molto bello, insomma, chiaro, bello, sì. Interessante, importante, che mi sembra che aiuti molto a entrare nel cammino. Io volevo molto, però molto bello, molto importante.
Al versetto 13, quando si dice che Mosè cerca di dirimere la lite tra i due ebrei, mi sembra importante puntualizzare due particolarità del testo, che non è proprio come dice l'italiano, disse a quello che aveva torto, ma disse all'empio. Allora mi sono chiesto come ha fatto a giudicare, a discernere che era quello l'empio, e poi il testo stesso lo dice, e disse a quello che colpiva, quindi individua tra i due quello più violento, quello che colpisce, e poi non dice che colpiva il suo fratello, ma dice che colpiva il suo prossimo. Questo mi è sembrato bello, ecco, anche in chiave evangelica, ecco, come deve fare ancora tanta strada, ma è già dentro forse a questa importanza che ritiene dell'amore verso il prossimo, che non va colpito. Ma
io l'ho notato, mi sono andati importanti tutti i verbi di movimento che ci sono, e poi anche di vedere, due verbi che mi hanno un po' condotto. E quando dice all'inizio per quell'uomo di Levi che andò, ecco, andò e prese, due verbi coordinati, poi anche la figlia del faraone che scese, Mosè che cresciuto in età si recò dai suoi fratelli, ecco, tutti i movimenti e poi anche le figlie venne ad attingere acqua. Cioè, mi sembra che ci sia come una specie di regia occulta, insomma, cioè, siamo nella storia della salvezza e queste persone prendono delle decisioni forti, perché mi sembrano tutte decisioni forti, non, soprattutto la prima, questo qui, il figlio di Eve, un uomo della famiglia di Eve, andò a prendere a moglie una donna della tribù di Levi, in una situazione terribile, insomma, quindi decisioni tutte forti di movimento che indicano, mi sembrava, una specie di regia che si dispiega attorno a questo bambino, come bello, quindi questo mi chiamava molto a Natale, insomma, la presenza di Gesù bambino, e attorno c'è tutto un movimento che va in ordine ai magi, insomma, che si dispiega. E un'altra cosa che ho notato, che il termine del cestello che viene bitumato, insomma, è lo stesso dell'arca di Noè, insomma. Quindi lui è un salvato, e però è anche chiamato salvatore, e qui non è tradotto. Quando dice le ragazze, dice, parlo di uno che doveva liberare i pastori, uso il termine della salvezza, insomma, quindi Mosè salvato che diventa poi anche salvatore. È chiaro che è una figura di Gesù, insomma.
A me sono piaciute molto le figure femminili di questo testo, come già aveva accennato Nicola, ma volevo ampliarlo perché oltre alla donna che è partorisce, ce ne sono altre molto belle e molto importanti. E c'è la stessa figlia del faraone, ma c'è anche la sorella, che è Scaltra, mi ha ricordato la scaltressa delle levatrici di ieri. È Scaltra perché tanto guarda da lontano, partecipa al salvataggio e propone la mamma per allattarlo. Quindi è una bellissima figura questa della sorella. E poi la figlia del faraone, che gli darà anche il nome alla fine, che è salvato, mi sembra che faccia una parte di maternità vera. E le sette figlie del sacerdote di Madian hanno anche loro la loro parte, compresa la sposa, che ricorda, che fa sì che il bimbo che hanno, Gerson, sia, dichiari che appunto Mosè è un emigrante. Per cui, insomma, mi sembra che più che Mosè, a me oggi sono piaciute tutte queste interpreti femminili, tante mamme ci sono state per questo bambino salvato.
Sì, aggiungere questa cosa che a proposito del racconto che fanno le sette figlie di quello che è loro successo, dicono a loro padre, un egiziano ci ha liberato. Però invece e quindi che il Salvatore sia uno straniero, ecco, anche per noi, per il Nuovo Testamento, pensiamo al Samaritano, ecco, al buon Samaritano, è sempre molto interessante questo Salvatore che si traveste da straniero. Insomma. E sempre riguardo al rapporto con gli stranieri, il fatto che Mosè, che è il mediatore della legge, è il primo a trasgredirla. È chiaro, la legge deve essere ancora data, scritta, però lui sposa una donna straniera, quindi oltretutto iscrivendosi in una tradizione dei patriarchi che pure vede questa cosa qua, prevede che nella storia stessa dei patriarchi ci siano delle mogli straniere, quindi questo intreccio, questa fusione tra Israele e gli altri popoli è già presente, ecco, anche, si ripresenta, ecco, come tematica anche per la figura di Mosè.